Buonasera, ciao a tutti. Allora, io direi innanzitutto bisogna precisare questo: per i Rom la raccolta del ferro e il riciclaggio del ferro è una tradizione, cioè una professione di lungo corso. Praticamente questo è un mestiere molto antico che prima della guerra e nel dopoguerra facevano anche gli italiani, poi piano piano la palla è passata ai Rom. Ora, cosa succede? Che appunto tra in Italia per tutto il 2012, soprattutto l'ultimo semestre del 2012, ha subito una serie di furti ingenti. I riflettori si sono puntati subito sui Rom, come era purtroppo prevedibile, e quindi a un certo punto noi non sappiamo cosa sia successo nel resto d'Italia. Sappiamo che a Torino il 14 di dicembre è partita una circolare dalla provincia di Torino, dall'assessorato all'ambiente, che invitava le aziende a non comprare dagli ambulanti, che appunto sono per la maggior parte Rom e Sinti, a non comprare quantitativi maggiori ai 40 kg una tantum. Una tantum poi pare che in termini burocratici si traduca, in termini di legge si traduca in due volte l'anno, quindi loro possono vendere un massimo di 80 kg l'anno, dopodiché devono aprire partita IVA, devono mettersi in regola e diventa un gioco a perdere, perché il ferro viene pagato sui 7 centesimi al chilo, il rame all'incirca 10. Cosa succede? Che i Rom, gli ambulanti, anche le aziende, perché come vedremo questa è una questione che ha colpito molto anche le aziende, cioè alcune aziende che si rifornivano principalmente degli ambulanti sono state costrette addirittura a chiudere. Comunque tutti insieme hanno iniziato a cercare una sponda dalla regione. La regione invece, come si dice, ci ha messo il carico, cioè ha detto che non solo valevano i paletti messi dalla provincia, ma che prendere il ferro nei cassonetti, siccome i cassonetti sono di proprietà del comune, questo costituiva furto. Quindi c'è stato un mese di trattative, no, più di un mese, due mesi di trattative più o meno infruttuose, dopodiché martedì scorso, come andiamo a sentire, i Rom sono scesi in piazza a manifestare di fronte alla regione Piemonte.
6 marzo, sono le 11 di mattina e siamo a Torino in piazza Castello per la manifestazione dei Ferramino, i raccoglitori di ferro e rame che sono principalmente Rom e Sinti e che vivono appunto raccogliendo rottami nelle discariche, nelle cantine, nei binoni dell'immondizia e rivendendoli alle aziende che fanno riciclaggio. Oggi appunto, dopo un mese di trattative con regione, provincia, con l'amministrazione comunale, gli ambulanti sono scesi in piazza per protestare contro questi divieti.
Cioè, questo non è grande, ci costa il fondo 3.200 di multa.
Quanto gli fanno di multa?
3.100 euro.
3.100 euro, solo per il camion.
Si confiscano quel camion se ci fermano solo strada.
Se ci tolgono la raccolta del ferro saremo costretti a fare qualcosa. Cosa faremo?
Noi un diploma non l'abbiamo avuto.
Io ho 4 bambini, come vado avanti?
I miei genitori lavoravano questo mestiere, come vado con i miei 4 bambini? Devo andare a rubare? Devo andare a spacciare? Che mestiere vado? Non sono diploma, non so niente, come vado a mantenere i miei bambini?
Tu hai sempre fatto il ferramino, hai sempre.
Prima di non fare questo mestiere faccio un altro mestiere, andavo di puntuare, poi ho cominciato a fare il ferro, adesso mai per andare a rubare, per andare a spacciare, andare a rubare, non fare tutte queste cose.
Quindi riprendiamo le dirette su Blackout, vi ricordo che siete all'ascolto di Frittura Miste e che abbiamo Antonio Storto, un giornalista di redattore sociale.
Scusate, naturalmente una precisazione, ci arrivano delle notizie dagli attenti ascoltatori che precisano il rame al chilo è di 3 euro, cosa direi, il ferro è a 18 centesimi.
Chiedo umilmente scusa per la buttata.
Va bene, dai.
Allora, io non so se avete sentito nell'ultima parte questo enorme casino. Qui praticamente cosa succedeva? Eravamo di fronte alla presidenza della regione Piemonte.
e in pratica c'era una delegazione che era entrata per trattare con i dirigenti della regione, e qui ogni tanto uscivano rappresentanti istituzionali e c'era un certo, insomma, livore da parte dei manifestanti. Comunque questa manifestazione, come sentiremo, questi accordi, questo incontro poi ha dato dei frutti, pare che qualcosa si sia mosso. Niente, comunque questa sera abbiamo con noi in studio appunto un rappresentante degli ambulanti di Torino, abbiamo Ciccio al telefono che ci parlerà di come questa situazione è un po' ricaduta anche su di lui, quali sono state le conseguenze.
Ciao Ciccio.
Pronto, ciao.
Ci senti?
Sì, mi sento, mi sento.
Allora, tu che vivi questa dimensione insomma da vicino, è stato un disastro economico, partiamo da questo?
Allora, è stato un disastro economico a partire perché adesso le demolizioni dove noi scaricavamo il ferro non ci fanno più scaricare in quanto abbiamo bisogno del formularium, il formularium non ce lo danno se non abbiamo una fiduzione bancaria di 9.000 euro. Voglio precisare che a fare questo mestiere non sono solo Roma e Sinti, ma siamo anche noi italiani. Mio padre ci ha campato per 30 anni una famiglia, compreso me, io ci campo la mia famiglia. Sono all'incirca 2 mesi quasi che non riusciamo più ad andare a lavorare. Dovunque andiamo a scaricare non ci fanno scaricare. Se trovi qualcuno che ti dice io te lo scarico, ma ti dice te lo scarico a 4 centesimi, 3 centesimi della roba che se hai...
La fame, diciamo.
Sì, la fame, non puoi... Come capi? Cioè, se hai 5 quintali di ferro ti danno 10 euro, 15 euro, magari hai fatto una giornata di lavoro, hai sprecato 30, 40 euro di gasolio, cioè non puoi più andare avanti. E come ripeto, questa fiduzione bancaria le banche non te la danno, questi 9.000 euro noi da mettere non li abbiamo. Quindi questo è il problema più grave, questo formularium è impossibile da prendere e oltretutto a noi italiani, e invece ai rom non glielo danno, neanche con la fiduzione bancaria, ancora è da capire questo problema, perché a loro non glielo danno?
Ciccio, io volevo chiederti una cosa, tu sei al corrente insomma di questa svolta che pare ci sia stata, la regione pare si sia impegnata a semplificare le procedure per entrare nell'albo dell'ambiente e poi pare che per parte loro abbiano alzato a diverse centinaia di chili il quantitativo vendibile l'anno, a te ti risulta questa cosa?
Guarda, a me mi risulta che adesso puoi scaricare un quintale al giorno senza il formularium. Sì, un quintale al giorno, però senza formularium pagato a 7, 8, massimo che trovi 9 centesimi.
Sì, capisco.
Che comunque sia un quintale sono 9 euro, chi riesce a campare con 9 euro al giorno?
Ma questa questione poi tra l'altro dell'albo dell'ambiente, del quantitativo, risolve la faccenda del formulario, no?
No, assolutamente no. Siamo a distanze di miglia, di chilometri a risolvere questa cosa. Cioè non c'entra niente, siamo tutto da un'altra parte.
E senti, per quanto riguarda i furti, perché questo è interessante, cioè sì. Io nel mese scorso ho parlato con i rappresentanti di circoscrizione a Barriera, che è il quartiere che ha subito più furti. Questi pare che non siano per niente finiti, con tutti i divieti vi siete fermati voi, ma i ladri non si sono fermati per niente. Quindi cioè, tu questa cosa come la vedi insomma?
Io la vedo che comunque sì, i furti stanno continuando, sicuramente chi fa questi furti manderà il materiale all'estero o da altre parti dove non è necessario formulario per vendere questa roba, ci hanno anche loro delle vie loro, sì, comunque è vero, i furti stanno continuando. Non si sono fermati, nonostante che c'è sto formulario, per cui non era questo il problema, perché tanto anche quando non c'era il formulario, se tu portavi 10 quintali di rame a vendere, non te lo prendevano ugualmente, perché era palese che era rubato. Allora dovevi avere un certificato della ditta che dimostrava che te l'aveva dato la ditta, da dove proveniva quel rame, quindi cioè, questa cosa dei furti è stata, diciamo, uno specchio per mettere questo formulario.
Uno specchio per le lodole, un classico, infatti
sì.
Ce ne siamo accorti subito anche noi. Ciccio, ti ringraziamo per il tuo contributo e ci sentiamo presto.
Va bene, grazie a voi, vi saluto.
Ciao Ciccio, grazie.
Ciao ciao.
Ciao Ciccio. Nighthawks at the diner, Emma's 49ers, there's a rendezvous of
strangers around a cafe in the night. All the gypsy hacks and the insomniacs, now the people's been there. Now the waitress there, eggs and sausages and side of toast. Coffee and a roll, hash browns are what easy. Chili and a bowl with burgers and fries. What kind of pie? It's a graveyard charade, fallacious masquerade. It's two for a quarter, time for a dance. Woolworth's rhinestone, diamond earrings, and a sideways glance. Now the register rings, now the waitress sings.
Su questo meraviglioso pezzo di Tom Waits ne andiamo avanti con l'argomento di oggi riguardante il ferro. Bene Antone, continua.
Allora, noi stavamo dicendo prima, sentivate queste grida appunto durante la registrazione della manifestazione, perché? Perché una delegazione era entrata appunto a parlare con i dirigenti della regione. Questa delegazione è stata guidata da Carlo Asella, che è stata la vera forza motrice della protesta e di tutta questa storia, insomma. Carlo Asella, che è a capo dell'AIZO, l'Associazione Italiana Zingari Oggi, ed è con noi al telefono per parlare della questione.
Ciao Carlo.
Buonasera a tutti.
Allora, io ti farei una domanda.
Sì, certo.
Questa storia, insomma, dicono appunto sia partita da Trenitalia. Ma quello che non ho capito, come mai loro, cioè per contrastare i furti, loro sono andati a colpire gli ambulanti?
Sì, Intanto la circolare del 14 di dicembre dell'anno scorso è nata appunto dall'aumento di furti di rame non soltanto sul territorio torinese ma in tutta la regione. Di conseguenza c'è stata un'indagine e l'unica soluzione è stata quella di proibire attraverso questa circolare che tutte le aziende che compravano il materiale ferroso non accettassero più la vendita dagli ambulanti, dato che in questa circolare era chiaramente scritto che tutto il rame era di origine proveniva dal furto. Logicamente i rom e i sinti che non si dedicano al furto sono scesi sul sentiero di guerra.
Perché questo
prima
non era assolutamente vero.
Per vari motivi, perché intanto si fermava il lavoro per loro e visto che lavorano a livello ambulante vuol dire portare a casa ogni giorno, tutti i giorni, una certa cifra per la sopravvivenza economica della famiglia. E soprattutto anche perché gli altri ferraioli, ce ne sono molti, che sono italiani che da anni svolgono questo mestiere, anche loro rimanevano bloccate e poi tutte le aziende legate a questo settore non potevano più comprare.
Con la manifestazione di martedì scorso, tu hai guidato la delegazione appunto che è entrata a parlare con i rappresentanti della regione. Cosa è successo in sintesi?
Ma intanto abbiamo trovato un'apertura da parte del funzionario che è venuto in rappresentanza dell'assessore all'ambiente che in quel momento si trovava a Roma. Non pensavamo di trovare questa apertura e noi gli abbiamo spiegato tutti i problemi legati alla manifestazione, che cosa in realtà noi chiedevamo alla regione, cioè praticamente una normativa che permettesse ai rom e ai sinti di comprare non soltanto a livello come ambulanti, perché c'erano stati vari incontri sia in provincia che in regione. La provincia aveva dato una risposta, mentre la regione soprattutto aveva detto che non si poteva neanche più raccogliere i contenuti che c'erano nei vari cassonetti per il semplice fatto che tutto ciò che c'è nei cassonetti è di proprietà comunale. E sulla provincia aveva espresso il desiderio, cioè per non dire l'obbligo, che loro avrebbero soltanto potuto vendere per 4-5 volte durante l'anno 40-50 kg di ferro. Questo voleva dire di far saltare tutto il mercato. Invece noi, parlando con il rappresentante che è Roberto Vaglio della Regione Piemonte, abbiamo spiegato le nostre difficoltà e si è arrivati a una specie di impegno da parte della Regione. Intanto di analizzare la situazione, loro avevano già contattato le altre province che hanno lo stesso problema nel nostro paese e siamo arrivati primo a fare questa richiesta, che non sia più obbligatorio il deposito di 9.000 euro per fare il passaggio da ambulanti a commercianti, e questo è molto importante perché la maggior parte di loro non potevano avere 9.000 euro da mettere in banca perché bisognava depositarli in una banca. La seconda cosa, siamo riusciti ad ottenere, almeno adesso così è il discorso, l'abbiamo fatto sulle parole, sull'impegno, vedremo quando uscirà questa ordinanza. Di conseguenza abbiamo chiesto che potessero scaricare circa 100.000 tonnellate di ferro e 50 tonnellate di metallo all'anno, e da poterlo ritirare sia dalle ditte di artigianato sia dai privati. E questo vuol dire una ripresa sensata del mercato. Il guadagno di tutto questo materiale dovrebbe essere sui 20, 25, 28 mila euro, che per una famiglia è pensabile, è possibile vivere. Un altro grande problema riguarda invece i pulmini, i camioncini dove loro caricano il materiale e poi lo portano alle ditte per la vendita. Il furgone era obbligatorio che fosse intestato la persona che aveva la partita IVA, invece adesso noi abbiamo chiesto che il trasporto possa essere intestato a un individuo che abbia la partita IVA, però può essere guidato da qualsiasi membro della famiglia, del nucleo familiare, sia convivente, figlio, nipote, eccetera. Di conseguenza questo potrebbe essere molto interessante se venisse accettato, tanto che non dovremmo più ritornare in piazza. Certo. O fare altre attività di disturbo.
Io vorrei un secondo spostare l'accento su una questione più generale, cioè questa storia per l'ennesima volta ha portato alla luce quanta confusione si faccia tra Rom, italiani, perché i Rom poi spesso e volentieri sono nati in Italia, tra Rom, romeni, italiani. Nel senso, appena si è parlato di furti, facendo questa vaga associazione dei Rom, dei Ferramiù, e così si è subito detto che erano loro a rubare, ma in realtà, ad esempio, quasi mai è stato arrestato un Rom o un Sinti per un furto di rame,
allora,
di ferro.
Non sono stati arrestati i Rom o i Sinti, però i Rom rumeni sono stati arrestati.
Sì.
Molti Rom rumeni sono stati arrestati, sono stati fermati e sono stati proprio loro arrestati.
Ma Rom rumeni si intende nomadi o proprio Rom? Romeni di... Ma,
allora, il nomadismo non esiste più.
Sì.
Di conseguenza i Rom che sono arrivati in Italia nel 99 sono Rom meticci.
Sì.
Non sono più Rom doc come altre famiglie si sono sposati, loro si sono sposati anche con romeni, di conseguenza poi in una famiglia sono quasi tutti meticci, difficile trovare una coppia che siano tutti e due di origine romani, di conseguenza adesso con questo noi vogliamo difendere sia i romeni, i Rom rumeni, che i Rom dell'ex Jugoslavia, che gli italiani. Il grosso problema è che se prima si dedicavano al piccolo furto di rame, oggi stanno fermando i treni.
Sì.
Poi ultimamente, anche di nuovo in questi giorni, c'è il grosso problema che stanno rubando anche i tombini di Ghisa.
Eh sì, abbiamo visto anche in un palazzo a Barriera hanno rubato praticamente tutti i pezzi dell'impianto idraulico, si sono ritrovati senza impianto.
Carla, ti ringraziamo prima di tutto per aver dato questo contributo su Radio Blackout, ma sì, volevo chiudere con una domanda, insomma, quando sei andato a parlare, qui prima hai citato con i rappresentanti della regione, che impressione hai avuto che hanno ammesso un po' che il pretesto dei furti, insomma, era il contesto ideale, insomma, per inserire questa restrizione e, insomma, stringere un po' la cinghia?
No, in maniera assoluta. Io pensavo, perché la circolare della provincia aveva un taglio molto forte, e noi l'abbiamo vissuto anche come un taglio di discriminazione nei confronti dei Rom. No. La persona che è venuta, il rappresentante della delegazione, su questo non ha fatto nessun accenno, anzi a lui non interessava se erano Rom o non Rom, gli interessava soltanto di poter risolvere il problema perché le persone potessero lavorare, e questo è stata una cosa molto importante per noi, visto che sappiamo benissimo quanto la giunta Cota non simpatizzi nei confronti della nostra gente.
Certo.
Siamo rimasti stupiti.
Bene.
E questo è stato un bello stupore.
Bene, Carla, noi ti ringraziamo per il tuo contributo, ci sentiamo presto.
Grazie.
Arrivederci. Salute a tutti.
Arrivederci. Ciao.